Faccio un po' un'ampia introduzione, spero non inutile. Matteo è uno dei tre Vangeli sinottici, cioè dei tre Vangeli che hanno un canovaccio comune. Con Marco, Matteo e Luca si possono quasi mettere in parallelo, ecco perché sono chiamati sinottici. Mentre Marco è molto sobrio e Gesù è sempre in movimento, passa dalla Galilea alla Giudea, dalla casa alla predicazione, è sempre in movimento. Matteo, pur mantenendo lo stesso schema narrativo di Marco, però inserisce questi lunghi discorsi in cui Gesù si ferma e parla lungamente. E sono cinque i discorsi che Matteo inserisce nella sua narrazione evangelica. Il primo, dal capitolo 5 al capitolo 7, quindi occupa ben tre capitoli, è il discorso della montagna. Il secondo, capitolo 10, ecco, fine del capitolo 9, capitolo 10, è il discorso missionario o le istruzioni per coloro che annunciano e testimoniano il Vangelo. Il terzo, capitolo 13, è il discorso parabolico, quello a cui daremo una particolare attenzione anche in questo corso di esercizi spirituali, cogliendo e sviluppando alcune parabole. Già ieri ne abbiamo fatte alcune, domani altre e successivamente altre. Capitolo 13 è il discorso delle parabole, particolarmente delle parabole che hanno come soggetto il seme della parola. Capitolo 18 è il discorso comunitario, le istruzioni alla comunità, ai discepoli che si ritrovano a vivere la dimensione della comunità e della fraternità. E da ultimo il quinto discorso, ecco questi lunghi discorsi che Matteo inserisce nel suo Vangelo, il discorso escatologico o sulle cose ultime, quello che è il fine della storia, non la fine che non conosciamo, ma il fine, il compiersi, il giorno della verità, il giorno anche del giudizio, e sono i capitoli 24 e 25. Un linguaggio apocalittico, un linguaggio quindi un po' cifrato, da cogliere e capire, ci vengono dette e confermate le cose ultime perché il presente sia rinnovato nella perseveranza e nella fedeltà. Questi cinque grandi discorsi. Bene, voi vedete che allora i due brani di oggi sono presi dal capitolo 6 e capitolo 7, il cosiddetto discorso della montagna. Inizia così il capitolo 5. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo, quindi Gesù che sale sul monte, le folle e i discepoli di fronte e dona loro un insegnamento nuovo. L'immagine che c'è dietro è quella di Mosè sul monte che dà la legge al popolo. Qui Gesù è il nuovo Mosè, compie la missione di Mosè in maniera definitiva e totale, il nuovo Mosè, il nuovo popolo di Dio e la nuova legge. La nuova legge, quella del regno dei cieli. Ecco il capitolo 5, 6 e 7, discorso della montagna, proprio perché ci viene presentato Gesù, colui che dona al nuovo popolo la nuova legge. Sottolineo un'altra particolarità. La prima cosa che proclama, vi invito poi a leggerlo, dal capitolo 5, versetto 1, almeno fino al versetto 12, è la proclamazione delle beatitudini. Beati i poveri in spirito, beati quelli che sono nel pianto, beati i miti, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, beati i misericordiosi. Ecco, la parola che viene detta come inaugurale, come fondante al nuovo popolo di Dio è proprio la beatitudine di queste realtà, al punto che ci chiediamo: ma chi può essere così? Chi può vivere queste beatitudini? Chi può essere mite, puro, assetato e affamato della volontà di Dio, povero? Chi può essere così? Ecco, è un approccio che ci sconcerta se fatto in questo modo, che ci lascia un po' sconcertati, ma l'approccio più corretto non è questo. Chi può mettere in pratica questo? Ma piuttosto l'approccio più corretto è quello di dire: ma guarda, Dio ci dona l'immagine dell'uomo nuovo, di Gesù. Queste beatitudini sono l'identità, sono il volto, sono la fisionomia dell'uomo nuovo che il Padre ci dona. Ce lo dona Lui, lo realizza Lui in Gesù, il puro, il mite, colui che compie la volontà del Padre, il povero, che vivrà la sua esistenza attraversando gli eventi anche che lo metteranno alla prova, sempre dedito al Padre, fiducioso al Padre e nel dono della propria vita. Sì, allora le beatitudini, allora la legge nuova è innanzitutto un dono di grazia. Dio ti dona in Gesù l'uomo nuovo davanti al quale tu, guardandolo, puoi scoprire come sei chiamato a vivere e a crescere. L'uomo nuovo è Gesù, figlio del Padre, fratello di una moltitudine di uomini, solidale con la loro storia fino al dono della propria vita, povero ed umile, misericordioso e capace di compiere la volontà del Padre, puro da non strumentalizzare nulla e nessuno. È Gesù, e me lo dona continuamente perché io possa avere questa novità nel cuore, capace di plasmare e trasformare il mio sguardo e il mio cuore. Però, ecco, dobbiamo anche dire subito l'altra caratteristica delle beatitudini, che è l'immagine di un uomo nuovo sconcertante, è un po' paradossale. Cioè, cosa significa paradossale? Cosa significa? Significa che non è immediatamente in continuità con le tue attese, con i tuoi desideri. Ricordate, la folla ha delle attese nei confronti di Gesù, ha dei desideri, e quando Gesù li soddisfa è entusiasta, e quando Gesù non li soddisfa, li disattende, sembra deluderla, perché Gesù diventa anche una parola esigente, una parola che chiede fiducia e fedeltà, una parola che chiede il dono della vita, una parola sconcertante, paradossale. Quando chiede questo, la folla si tira indietro, perché quello che chiede Gesù non è più secondo le proprie attese. Paradossale vuol dire questo, che non è secondo le nostre attese, le nostre evidenze, le evidenze comuni. Quali sono le cose che si impongono da sé, le evidenze comuni? Quali sono? Beh, potremmo dire la salute. Non hai bisogno di dimostrarlo, per tutti è un'attesa, è un valore. Il benessere, lo star bene, si impongono da sé, sono evidenze che si impongono da sé. La sapienza, il potere. Ecco, le beatitudini, sì, ci danno l'immagine di un uomo nuovo, ma che è paradossale. Ma davvero i poveri sono beati? I miti? Coloro che sono puri, e non coloro che invece, coloro che piangono sono i beati. Ecco, l'immagine dell'uomo nuovo è un po' paradossale, cioè ti costringe ad uscire dalle evidenze comuni che si impongono da sé, dalle tue attese che hai nel cuore quasi istintivamente, le trovi dentro, e aprirti alla novità che viene da Gesù, una novità che ti fa aprire, che ti fa superare, che non è immediatamente in continuità con i tuoi sogni, i tuoi desideri e le tue attese, alla quale devi convertirti, ecco. Ed ultima cosa però da non dimenticare che le beatitudini sono la proclamazione di una gioia. Di una gioia, ecco, proprio quando ti superi, quando entri in questa immagine dell'uomo nuovo, hai la pienezza della gioia. Beato tu, beato tu. Anche questo è un po' paradossale, ma davvero la gioia è quando doni e non quando possiedi, e quando ti perdi e non quando invece accresci. Ricordate il Vangelo di stamattina, questa pedagogia strana di Dio: ogni tralcio che porta frutto lo pota, quelli che non portano frutto li taglia e si seccano, quelli che portano frutto li pota. Ma come? Se portano frutto dovresti dargli di più? No, gli dà di meno, li pota, li taglia, perché portino più frutto. Vorremmo più forza, più luce, più salute, più, invece te la toglie pian piano, ti pota, perché tu porti più frutto. Beati voi, dice, beati. Ecco la... Questo annuncio delle beatitudini dell'uomo nuovo, che è un dono di grazia, che è paradossale, che non è sempre in continuità con le nostre attese e gli eventi della nostra vita, ai quali dobbiamo aprirci alla novità, quindi alla novità che Cristo ci ha portato, eppure una novità che alla fine ci dà stabilità, fiducia, serenità, addirittura gioia piena, beatitudine. E questo da chiedere al Signore proprio, e da chiedere al Signore entrando nell'ascolto di questo discorso della montagna che Lui fa, entro il quale dirà alcune cose nuove, un po' paradossali forse, per chi è attento a leggerle e non le vive nell'abitudine e nel fatto che siano scontate. Sono queste novità paradossali, eppure che ti immettono nella novità della sua venuta, nel suo dono di grazia, per cui Lui ti coinvolge nella sua storia, facendoti figlio come Lui, fratello come Lui, solidale come Lui. Ci sarebbe un'altra cosa da dire prima di entrare in questi due brani, però non vorrei perdermi troppo. Ecco che, terminato il discorso delle beatitudini, proprio questa novità che Gesù porta e che svilupperà per tre capitoli, capitolo 5, 6 e 7 di Matteo, Lui dice: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Cioè non riuscite a entrare nella logica del regno, questo regno che Gesù è venuto a portare, questo incontro col Padre che Lui è venuto a donare. Non può aprirsi il tuo cuore in queste situazioni se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei. Semplificando, perché l'immagine dello scriba e del fariseo è molto complessa e positiva pure. Ma quando Matteo scrive il suo Vangelo e lo annuncia a una comunità di credenti di provenienza dall'ebraismo, dal giudaismo, quando annuncia il suo Vangelo, narra il suo Vangelo, ormai la figura del fariseo ha acquistato l'immagine di un po' di una religiosità deformata, e particolarmente deformata dal formalismo, ecco, in cui prevale il formalismo e non quello che è al cuore della legge nuova, che è la carità. Quindi, se non supererà quella degli scribi e dei farisei, indica che la tua fede, la tua preghiera non può fermarsi al formalismo, deve arrivare al cuore di quello che è la fede, che è l'amore di Dio e la carità. Seconda deformazione è quella di far prevalere il proprio merito nell'acquisizione della salvezza, cioè non riceverla come dono, il primato della grazia, ma quasi un prevalere dei miei meriti per ottenere salvezza, a differenza degli altri, quindi poi si diventa gli altri che non fanno, quindi l'acquisito. E terzo, un po' l'immagine di un Dio a cui si deve gloria, non di un Dio che si coinvolge, e la sua gloria è proprio entrare dentro la storia umana e donare tutto per noi. Un Dio misericordioso che dona tutto in Gesù per noi, fino a raggiungere ogni realtà umana, e in questa è la sua gloria, non nella distanza, ma nella presenza della storia umana. Voi capite, sono tre deformazioni quasi della religiosità, però sono anche tre aspetti importanti, importanti, che dobbiamo tenere presente. Quindi no il formalismo, però non la spontaneità, ma piuttosto il primato dell'amore di Dio in quello che viviamo. No ai nostri meriti, e accogliere la grazia e il primato della grazia e della salvezza che viene da Dio disponibile a tutti, ma anche l'impegno. Ecco, quindi una grazia a caro prezzo. Sempre sono un po' dei rischi, quello del fariseismo, ma anche sono anche delle denunce importanti. E poi sì, un Dio che è dentro la nostra storia, ma che, come ci insegnerà anche il Padre nostro, è nei cieli. Quindi un Dio vicino, concreto, ma un Dio anche che non puoi mai abbracciare e vedere completamente, la cui sede vicino e lontano. Quindi la denuncia degli scribi e dei farisei è un po' il cadere in alcuni rischi di una religiosità che diventa formale, che diventa meritocrazia, che diventa il mantenere un Dio lontano, però ci sono anche i rischi contrari. E adesso entriamo un po' in questa preghiera che abbiamo sul foglio, nella preghiera dei figli, in cui Gesù in questo contesto insegna proprio la preghiera dei figli, la novità di come metterci di fronte a Dio. Intanto la preghiera del Padre Nostro, che è nel primo brano, è narrata anche da Luca in maniera più semplice, più sintetica. E mentre Luca vuole insegnare a pregare il discepolo che chiede «insegnaci a pregare» e offre gli elementi fondamentali, semplici e fondamentali per pregare, Matteo invece si rivolge a una comunità che già prega, e quindi vuole dire come pregare. Pregando, quindi dà per scontato che pregano, è una comunità che viene dal giudaismo, che prega, che conosce la parola, che conosce la paternità di Dio, che conosce la relazione con Dio, che conosce la dimensione liturgica e comunitaria della preghiera. Potremmo dire una comunità un po' più simile alla nostra, che non siamo alle prime armi con la preghiera. Ecco, Matteo vuole insegnare come pregare. Pregando, poi, la prima indicazione è questa: non sprecate parole come i pagani. Quindi c'è anche una preghiera pagana. Si può pregare alla maniera dei pagani, con un cuore pagano. E lo spiega qual è. I quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Ecco, il mondo pagano è proprio questo mondo popolato dalla divinità. Non è un mondo ateo. È un mondo popolato dalla divinità, dalle divinità addirittura. E la tua preghiera è il tentativo di catturare la benevolenza, piegare le divinità positive a te, a tuo vantaggio, a sostegno della tua vita, e allontanare, esorcizzare le divinità negative. Ecco, pensi che la forza sia nella tua preghiera, con la quale puoi catturare la benevolenza, il beneficio, l'aiuto, il sostegno, e allontanare invece. Ecco, questa è un po' la preghiera pagana. Perché la preghiera pagana? Proviamo a vedere la preghiera che Gesù ci insegna. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro, sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate. Una conclusione banale sarebbe di dire: è inutile pregare con insistenza, tanto Dio sa già tutto. Questa è una conclusione banale, non secondo l'intenzione di questo annuncio del Vangelo. L'insistenza sarà importante, la perseveranza sarà fondamentale, osare chiedendo sarà importantissimo. Ma quello che viene invece denunciato qui è la preghiera pagana, in cui la forza è in noi, nelle nostre parole, è nel considerare Dio qualcuno che devi convincere, piegare a te o allontanare da te, se le forze sono negative. Ecco, non è questo il volto del Dio che Gesù ci insegna, non è questa la relazione con Dio che Gesù ci insegna. E lui dice: è la preghiera pagana. Pregando non siate come i pagani. Quindi pregando corriamo il rischio, possiamo cadere nella preghiera pagana, quella che moltiplicando le parole crede di riuscire a ottenere, a piegare Dio o a allontanare le forze negative o malefiche. Vediamo invece cosa dice: voi dunque pregate così. E non ci insegna una formula, tant'è vero che Luca ce l'avrà diversa, quindi non è la formula in se stessa che conta o le parole, ma è l'atteggiamento e la relazione del cuore. Voi dunque pregate così: Padre. E non mi stanco mai di ripetere questo, no? Di ripetere proprio questo. Padre, che in greco significa Abba, papà. Papà. È il linguaggio familiare, linguaggio del contesto familiare in cui il bambino si rivolge al proprio papi, di cui si fida. Non deve convincerlo, non deve piegarlo a sé, è già nelle sue braccia. Ecco la preghiera dei figli, come Gesù si è rivolto al Padre, anche nel momento drammatico del Getsemani: Padre, papà, papi, tutto è possibile a te, allontana da me questo, ma si compia la tua. La vedremo questa preghiera, perché è la preghiera del combattimento spirituale in certi momenti della vita. Ma è importante cogliere come la preghiera di Gesù e la preghiera che Gesù ci insegna e ci consegna è la preghiera del figlio, che dice a Dio in una relazione confidenziale di libertà: papà, papà. Matteo sottolineerà la dimensione anche comunitaria, quindi dirà: Padre nostro, Padre nostro. Luca non lo sottolineerà il nostro. Matteo sta rivolgendosi a una comunità di discepoli che già pregano e che devono acquisire il senso della paternità e della fraternità. Luca sta insegnando al discepolo anonimo come mettersi di fronte a Dio, come imparare a pregare. Però questa parola, che non è solo una parola, ma è un atteggiamento, una relazione del cuore, è fondamentale. Quando ti metti di fronte a Dio, mettiti come di fronte a un padre, a un papà, a un papi, di cui ti puoi fidare. Non devi convincerlo. Ecco la preghiera pagana. Non devi convincerlo. Non devi pensare che siano le tue parole a piegarlo a te, è già dalla tua parte, sei già nelle sue mani. Ma questo lo dimentichiamo, perché soprattutto le situazioni dure della vita, difficili della vita, oscure della vita, ti fanno far l'esperienza e che Dio, che non sei nelle mani di Dio, che non sta guidandolo a lui la tua vita, che perlomeno è un po' estraneo. che hai bisogno di ripeterglielo le cose, di chiederglielo. Ecco, non è contro la preghiera di domanda, è piuttosto, ripeto, l'atteggiamento del cuore che Gesù ci sta insegnando per uscire da una preghiera pagana ed entrare in una preghiera di figli, di Cristo, del cuore di Cristo, il quale dice tutto al Padre, ma al Padre, appunto, al Padre. Quindi, quando pregate, voi dunque pregate così: Padre, mettetevi come figli di fronte al Padre, quindi che si abbandonano, che si fidano, che ritrovano in questo riferimento, in questa relazione, in questo abbandono al suo abbraccio, trovano la loro forza, la loro pace, la loro sicurezza. E questo è difficile. È difficile particolarmente oggi, perché noi tutto al più ci mettiamo a recitare le preghiere, poi ci accorgiamo che la mente chissà dov'è, il cuore ancora agitato, e usciamo ancora amareggiati dalla preghiera. È così, cioè non entrare nell'atteggiamento dei figli della preghiera esige veramente, ecco, il silenzio, un distacco da te, un distacco dal, perché è sempre il tuo cuore a parlare. Se hai problemi chiedi quello, se hai sofferenze chiedi quello, sei sempre tu, è sempre il tuo cuore agitato che prega in agitazione, mentre metterti davanti alla santa presenza di Dio, che è una presenza paterna, mettersi a dire: sono qui davanti a te, ecco, mi agita qui, sono davanti a te, piano piano ricompongo in unità il mio cuore, rappacifico il mio cuore attraverso la percezione nella fede che sono la tua presenza, che sono nelle tue mani, che sono figlio nelle tue mani, che tu non mi abbandoni, anche se la vita mi dice il contrario, quasi che devo conquistarmi la tua presenza e i tuoi benefici. E insisto su questo perché forse poi oggi che siamo sempre anche in una vita attiva, non so quanto voi, passare dall'attività alla preghiera senza questo passaggio, questa calma interiore, continui a pregare nell'agitazione, non entri nella pace, non entri nella fiducia, non entri nella percezione che sei nelle mani di Dio, che sei alla presenza di Dio, che è una presenza paterna, provvidente. E se non percepisci questo, devi convincerlo, è chiaro. Per trovare una tua sicurezza, per trovare una tua forza e serenità. Ecco, insisto su questo punto perché mi sembra il punto qualificante che Gesù insegna. Quando pregate, intanto non siate come i pagani, i quali credono di venire ascoltati, esauditi con le loro parole, pongono la forza nelle loro parole, le moltiplicano. No, la vostra forza invece in questo non convincere Dio, ma abbandonarvi voi a Lui, non convertire Lui a voi, ma convertire voi a Lui, alla sua presenza. Capite l'atteggiamento della preghiera? E a volte è difficile, a volte non ce la fai, a volte hai bisogno di tempo, a volte se ti metti subito a recitare cose, salmi, il tuo cuore non è lì, lo sperimentiamo tutti. La nostra mente non è lì, ma la mente riesce a ricondurla, ma l'agitazione, l'amarezza non riesci a farla diventare abbandono in Dio, in rapacificazione interiore. Quello che chiamerei entrare nella preghiera, cioè questo metterci come in un atteggiamento di figli. Lui insisterà nel capitolo 6 e 7 Matteo dicendo: ma di che cosa avete paura? Guardate i gigli del campo, guardate gli uccelli del cielo. Cioè vuole portarci a questa dimensione di fiducia, di custodire, il raccoglimento dovrebbe essere questo, custodire un po' la presenza di Dio, di vivere la sua presenza, elemento fondamentale per vivere la preghiera. Se tutto il giorno sei distratto e vivi come se tutto dipendesse da te, non perché non ti impegni, e il Signore è strano, come fai poi a entrare immediatamente in cappella ed essere raccolto alla sua presenza? Il tuo cuore è ancora diviso, la tua mente è ancora divisa, la tua personalità è ancora frammentata da mille cose. Questo è importante, quindi entrando nella preghiera ricordare questa parola e fare questo esercizio: mi metto di fronte a te, ti consegno quello che mi agita, mi turba, mi disturba, riaffermo che tu sei padre, che sono nelle tue, più di quello che sperimento, più di quello che sento, più di quello. E se poi guardate la preghiera che Matteo ci propone, le prime tre domande: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, il regno dei cieli, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Non si chiede immediatamente nulla. E se notate, ma adesso non voglio fermarmi su questo, sia santificato il tuo nome, è un passivo. Chi lo deve santificare il nome di Dio? Noi diremmo noi, no, lui. Sia fatta la tua volontà. Chi? Noi? No, lui. Cioè, dietro questi passivi nel Vangelo c'è sempre invisibile ma reale l'azione di Dio. Mi metto davanti a te perché tu realizzi il tuo regno. Se non lo mi metto di fronte a te, non lo percepisco, lo dimentico. Le situazioni della vita mi fanno andare altrove, pensare altrove, pensare che tutto sia sulle mie spalle, mentre sei tu che hai nelle mani questa storia e la mia esistenza, la storia nostra e l'esistenza mia personale. Sei tu che lo fai emergere il tuo regno e realizzi in noi la tua volontà, certo, non senza la mia libertà e collaborazione. Ricordate che è sempre questo incrocio, intreccio misterioso in cui io sono coinvolto. Se non mi lascio coinvolgere in questa storia, rimane estranea. Però ecco questo, Matteo insiste molto proprio nel racconto del Padre Nostro, e io è l'unica cosa che vorrei sottolineare. Allora, la preghiera dei figli, non la preghiera pagana, che è sempre un rischio in agguato nel nostro cuore, che è sempre un po' una deformazione di coloro che pregano, che è sempre un far prevalere noi stessi nella relazione con Dio, l'esperienza momentanea che abbiamo, dignitosa per l'amor di Dio, poi a volte maturata con convinzioni e sofferenze, ma che non è tutto, non è il punto di partenza, è il primato invece del Signore, della sua grazia che mi coinvolgerà. L'altro brano Matteo 7:7-11 l'ho messo perché mi sembra importante, ecco, che, come dicevo prima, che la preghiera, quando Gesù denuncia la preghiera pagana, però non vuole dire che sia facile, non vuole dire che non dobbiamo pregare, che non dobbiamo dare del tempo, che non dobbiamo insistere ed osare nella preghiera. Guardate, chiedete vi sarà dato, cercate troverete, bussate vi sarà aperto, quasi a dirci che se non lo fai, se non chiedi, se non cerchi, se non bussi, se non perseveri in questo, non arrivi a vivere la dimensione di figli, la dimentichi, a vivere la fiducia, a vivere la pace interiore, ad affrontare la vita col cuore del figlio Gesù, a guardare il Padre. Soprattutto questo è il frutto della preghiera, quando alla fine dice: se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai figli, voi che siete cattivi, quanto più il Padre vostro che nei cieli darà cose buone a quelli che gli domandano. L'ultimo versetto. Luca trasformerà le cose buone nel dono dello Spirito. Darà lo Spirito Santo a coloro che gliele chiedono. Allora, le due, le due considerazioni di questo piccolo branetto successivo è che la preghiera ha bisogno di perseveranza e di insistenza, quasi a dire c'è il momento di fatica, di crisi della preghiera, ti sembra inutile, sperimenti l'inutilità, l'aridità, ti sembra che non preghi più come una volta, con l'entusiasmo giovanile, e chi non lo prova questo? È un momento importante, Gesù ce l'ha detto, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. In Luca racconterà anche la paraboletta dell'insistenza, devi insistere, devi osare, devi perseverare, perché questo momento della crisi arriva per tutti in modalità diverse, ma ti investe, ti sembra che non sia esaudita, ti sembra inutile, ti sembra ripetitiva, ti sembra... Sì, devi superare, non viverla più per quello che tu ottieni, ma viverla per il Signore. Non cercate voi stessi, dicono i santi nella preghiera, quindi la tua gratificazione, la tua gioia, ma cerca il Signore. Solo Lui. Non hai la gioia? Sembra inutile, ma stai cercando il Signore, basta. Morire a tutto quello che non è Dio. Quindi la perseveranza e l'insistenza ti fa maturare in una preghiera che diventa ricerca del Signore e non ricerca dei suoi doni e delle sue grazie, che comunque è cosa positiva. Ma c'è il momento in cui ti sembra, o è realmente, che non ti doni la sua presenza, le sue grazie. Allora cerchi Lui gratuitamente, non per un tornaconto, non per qualcosa, ma per nulla, Lui. L'amore del mio cuore, diceva ieri la lettura, Lui, l'unica cosa necessaria, Lui, il fondamento del mio cammino e della mia fede. Quindi esiste la fatica nella preghiera, esiste la crisi, esiste il senso di inutilità, esiste l'aridità, esiste a volte il venir meno, ecco, può essere frutto della nostra pigrizia e allora dobbiamo prendere in mano la situazione, verificarla e rinnovare il nostro impegno, ma può essere frutto di un cammino necessario da attraversare per crescere nella gratuità. Siamo fatti per Dio, desideriamo Lui, desideriamo la vita, la pace, l'amore, eppure entrare nel mondo di Dio non avviene se non attraverso un abbandono del nostro mondo, i nostri modi, le nostre gratificazioni, non sento niente. Non è legato solo al tuo sentire, un abbandono, un morire al tuo mondo. Questo è il cammino un po' spirituale. E poi alla fine dicevo, le cose buone sono lo spirito, cioè qual è il frutto della preghiera? Ti dà il dono dello spirito, che plasma in te l'immagine dell'uomo nuovo che è Gesù, ti fa simile a Gesù, ti fa guardare la vita come l'ha guardata Lui, i fratelli e le sorelle come li ha guardati Lui. Le cose di questo mondo come le ha guardato Lui, le prove della vita come le ha vissute e attraversate Lui, la fiducia nel Padre anche quando non rispondeva come l'ha avuta Lui. Ecco, lo Spirito ti sostiene in questo realizzare in te la volontà di Dio, che è realizzare l'immagine di Gesù nelle situazioni nuove in cui i sentimenti di Gesù, i pensieri di Gesù, lo sguardo di Gesù, le scelte di Gesù, lo Spirito Santo, questo dono dall'alto, che poi paradossalmente diventa pace, diventa luce, diventa gioia, diventa verità in noi, perché si realizza in noi l'immagine dell'uomo nuovo Gesù, lo sperimenteremo come la verità profonda nel nostro cuore. Quindi allora questo branetto conclusivo vuole sottolineare queste due realtà. Esiste la prova della preghiera e bisogna saper insistere, saper osare, saper perseverare. Anzi, è un passaggio quasi inevitabile nel cammino spirituale, o sono dei passaggi, perché non è avvenuto sempre per sempre o una volta per sempre, sono dei passaggi importanti e li sperimentiamo anche come punti di non ritorno. E poi il dono dello Spirito, che è il frutto della preghiera alla fine, è quello che ci mette come figli di fronte al Padre. Non è che ci risolve tutto, ma ci fa affrontare tutto col cuore di figli, con Gesù, come Gesù. Vorrei adesso fare come conclusione un'ultima sottolineatura, proprio per la dimensione comunitaria a cui vorrei essere un po' più attento in questi corsi di esercizi, anche nelle prossime meditazioni, e parlare un po' di una forma di preghiera che rimane il primo servizio dentro una comunità che ci diamo gli uni e gli altri, il primo, e a volte rimane anche l'unico servizio che possiamo darci dentro la comunità, la preghiera di intercessione. Intendo dire, è il primo servizio, quello di pregare gli uni per gli altri. È il primo servizio. Per costruire una fraternità e riconoscerti nella comunione di una comunità, devi pregare, dobbiamo pregare gli uni per gli altri. Ci sono dei momenti in una fraternità e comunità in cui, speriamo non provvisoriamente, non definitivamente, le relazioni sono difficili, capirsi è difficile, collaborare diventa quasi impossibile, si intasano un po' le vie della comunicazione, della collaborazione, del sostegno reciproco. Beh, la preghiera di intercessione non deve mai mancare. Non deve mai mancare. Adesso cerco di presentarvela un po' anch'io come l'ho raccolta e come cerco anche un po' di viverla. Dice così: ogni cristiano ha delle persone che hanno chiesto di pregare per loro. Ecco, si tratta innanzitutto di coloro che viviamo insieme quotidianamente, e poi tutti gli altri che chiedono una preghiera per noi. Qui siamo giunti un po' al cuore della preghiera comunitaria e al fondamento della fraternità. Se prego per un fratello o una sorella, non posso né odiarla né condannarla, qualunque sia il problema che essa o esso mi procura. Se il suo volto da prima diventa un po' estraneo o insopportabile, nell'intercessione si trasforma nel volto del fratello e della sorella per amore del quale Cristo è morto. Ecco cosa significa l'intercessione: guardare l'altro nella preghiera come lo guarda Cristo. Lui dona la vita, dona il perdono al fratello e alla sorella, che magari per me è insopportabile, per me c'è incapacità di accoglienza e non riesco nella fraternità a vivere liberamente sia la comunicazione, sia l'ascolto, sia la collaborazione. È possibile. È possibile, però davanti al Signore imparo nell'intercessione a guardarlo come Lui lo guarda. In fondo concedo al fratello, alla sorella, lo stesso diritto che ho io, quello di sentirmi amato, salvato, perdonato dal Signore. E questo pian piano ti cambia lo sguardo e ti cambia il cuore sull'altro. Ecco, la prima forza dell'intercessione di portare davanti al Signore le persone che si raccomandano a noi, certamente, ma quelle con cui viviamo insieme e che magari nella convivenza fraterna diventano difficili da portare e qualche volta non si riesce a essere liberi e sereni né nel dialogo né nell'ascolto né nella condivisione e collaborazione. Portarli davanti al Signore nell'intercessione significa cominciare a vederli come persone che come me il Signore ama, perdona, dona la vita. Ma se il Signore dona la vita e li perdona me e loro, come posso io non cambiare lo sguardo e non cambiare il cuore? Poi non so quale sarà lo sbocco nella relazione, ma proprio vederli dalla prospettiva della croce di Gesù, come un povero uomo o donna peccatore che ha bisogno di grazia. A questo punto viene a cadere, almeno nel cuore, il motivo che mi separa, mi divide, mi contrappone a Lui. Il Signore ci unisce. Intercedere significa dare al fratello lo stesso diritto che noi riceviamo, il diritto del perdono che Gesù ci riserva, della misericordia che Gesù ci riserva, dell'amore che Gesù... E con l'intercessione, allora, questa preghiera che rimane sempre il primo servizio che ci diamo, e ripeto, rimane sempre anche qualora altre modalità o altre vie di comunicazione, di condivisione, di collaborazione, di comunione, speriamo solo provvisoriamente, dovessero interrompersi o diventare difficili o non esserne capaci di percorrerle, perché questo succede nella vita di comunità. Può succedere. Un'altra piccola cosa, l'intercessione non è generica e indistinta. Oh Signore, ti affido tutti. È un po' generica e un po' indistinta. È precisa. Porto il volto, il nome del fratello e della sorella con le quali vivo. Se provate a farlo ogni giorno, tanto è il primo servizio che prestiamo alla comunità per costruirla. Secondo, qualcosa dentro il mio cuore, non so esternamente nelle relazioni, ma dentro il mio cuore cambia. E particolarmente chi ha relazioni d'aiuto, chi ha responsabilità nella comunità, chi ha relazioni d'aiuto nel proprio impegno professionale o nel servizio, particolarmente chi ha relazioni d'aiuto o responsabilità o vive una comunità, deve portare nell'intercessione in maniera non indistinta e generica, ma personale e distinta, le persone che sono affidate alla sua responsabilità, al suo servizio di aiuto, con le quali vive o condivide la vita fraterna. È un'indicazione abbastanza importante questo, che non dobbiamo dimenticare, e la possiamo sempre fare, nessuno ti impedisce di farlo, questa la possiamo sempre fare, e tanto più vale, ripeto, questa intercessione per chi ha responsabilità o ha servizi d'aiuto o vive nella stessa comunità. Continuo ancora usando una frase dell'Apostolo Paolo, no? Quando dice: portate gli uni i pesi degli altri, così adempirete tutta la legge. La leggo solo in questa luce dell'intercessione. Portare davanti al Signore il fratello e la sorella. Portate gli uni i pesi degli altri, adempirete tutta la legge della carità. Questo portare davanti al Signore. E la parola intercessione, intercedere, significa fare un passo, interporsi tra Dio e la realtà del fratello. Interporsi, mettersi in mezzo, fare un passo tra Dio e il fratello, mettersi in mezzo, evidenziando così i due atteggiamenti fondamentali del cammino di fede, di preghiera e di fraternità: guardare a Dio e guardare la realtà del fratello, che sono i due atteggiamenti che non si possono dividere. Ma come fai a dire di ascoltare Dio che non vedi se non ascolti il fratello che vedi? Di amare Dio che non vedi se non ami? Ecco, l'intercessione mi metto in mezzo tra te, o Signore, e la realtà del fratello, e cerco di stare in mezzo, di guardare come tu la guardi. E questa compromissione attiva con Dio e col fratello, non solo col fratello, perché dimenticherei Dio, non solo con Dio, perché dimenticherei la realtà del fratello. Giobbe dice, nel momento della sua disperazione, no? quando è stato messo alla prova. Dice così: ci fosse tra me e te, o Signore, uno che mette la sua mano su di me e su di te, sulla mia spalla e sulla tua spalla. Ci fosse uno che mette la mano sulla mia spalla e sulla tua spalla. Ci fosse qualcuno che riesce a tenere unito in questo momento di sofferenza, come intercessore, questa realtà. Beh, la figura dell'intercessore nell'Antico Testamento è Mosè, no? Con le braccia alzate, che intercede per il popolo, tra Dio e il popolo che combatte. Ve lo ricordate? Quando sul monte le braccia alzate. E poi l'intercessore per eccellenza, che a braccia alzate intercede per noi, è il crocifisso, l'unico giusto che pone la sua mano sulla spalla di Dio e sulla spalla dell'uomo e dell'umanità, e ha aperto le braccia sulla croce per questa ragione. Quindi l'intercessione, questo per dire che è efficace, perché è unirci alla preghiera di Cristo, l'unico giusto. Vi ricordate Abramo nell'Antico Testamento, quando intercede per Sodoma e Gomorra? E contratta con Dio, intercede per Sodoma e Gomorra presso: se troverai 50 giusti, la risparmierai, sì. Beh, forse 50, no, 40, va bene, 30, 20, 10, arriva a 10, poi non osa di più. Se troverò, risponde l'angelo, 10 giusti, risparmierò la città, risparmierò la città. Sappiamo che non furono trovati i 10 giusti, no? Però adesso abbiamo l'unico giusto, il giusto, Gesù. Lì eravamo ancora nell'attesa, nel tempo dell'attesa, nell'economia della promessa. Qui siamo nel tempo del compimento. Gesù ci è donato come intercessore presso il Padre. E quindi l'intercessione è efficace, perché è unita a questa preghiera di Cristo. Sempre non per i miei meriti, certo, esige il mio sforzo quotidiano, il mio impegno quotidiano, ma la forza non è nelle mie parole, la forza è che in Cristo realmente posso dire, unito a Lui, è efficace. Più di quello che vedo, più di quello che sperimento, Dio ascolta questa preghiera. Non una preghiera pagana che fa leva sulla mia capacità, sui miei meriti, sulle mie parole, ma sulla sua intercessione. Siamo uniti a Lui. Ultima immagine: l'intercessore è colui che sta in mezzo, quindi, no? Sta in mezzo, pone una mano sulla spalla di Dio e sulla spalla del fratello, e quando tocchi Dio e tocchi il fratello, alla fine anche il tuo sguardo cambia sulla realtà. Ma l'altra immagine è quella di colui che sta sulla breccia. La breccia vuol dire quando una città è assellita, il nemico individua la parte più debole e riesce a sfondare il muro, a creare un passaggio, una breccia, tutta la comunità, tutta la città è in pericolo. L'intercessore è colui che si mette sulla breccia, a difesa della comunità, della città che sta per essere invasa dal nemico. Sulla breccia tra il nemico che tenta di distruggere la convivenza, la fraternità, la comunità e la comunità stessa. Ecco, questo è l'aspetto anche, sarebbe da sviluppare, un'intercessione che diventa anche espiazione. Mi faccio carico del male della comunità, del male del mondo, perché ne sia liberato. Agnello di Dio che togli il peccato del mondo, propriamente sarebbe francese così, enlève, che prendi su di te, agnello che prendi su di te il peccato del mondo, che lo prendi su di te. E questo agnello cos'è questo agnello? Come potremmo tradurlo? Innocente. Gesù è l'innocente, non ha fatto peccato, non ha fatto male, eppure lo prende su di sé. Ma perché lo fai, Signore? Ecco l'intercessore per l'umanità, ecco il Salvatore. Per chi può capire, ecco, fare un passo avanti allora, non solo l'intercessione ma anche l'espiazione. unirci a Cristo che prende su di sé, lui innocente, il male del mondo, non accusando gli altri, non ribellandosi. Qui arriviamo un po' al cuore della preghiera, ma prendendolo su di sé perché la comunità, il mondo sia liberato, sia salvo. E questo è amore alla comunità. La preghiera ti porta ad amare la comunità e l'umanità, non a accusarla e condannarla. Va bene, poi continueremo il discorso sulla comunità. Per oggi basta.